Alleluia, alleluia. Cari amici, oggi avete sentito queste letture, sono di una bellezza meravigliosa. Domenica scorsa, se ricordate, parlammo della chiamata, Dio che ci chiama l'esistenza, ci chiama la libertà, ci chiama la santità. Oggi il Vangelo, dopo la chiamata, ci dice Gesù li ha istruiti e li manda in missione. A che fare? A che fare? Andate a portare la pace. Una pace che viene offerta, ma non imposta. Troverete un ambiente ostile. Vi cacceranno da un posto all'altro. Vi uccideranno. Anche chi non crede invocherà un Dio che non esiste e diranno: finalmente questi malfattori l'abbiamo fatti fuori. Questo è l'ambiente in cui Gesù ha mandato i suoi discepoli, gli apostoli, i 72 e gli altri. Amici, oggi è la stessa cosa, Quando noi parliamo della missione, il nostro concetto, che va all'Europa, che una volta, tanti, tanti anni fa, un secolo fa, esportava i suoi sacerdoti migliori, le sue donne migliori, per andare dove? In Africa, in Asia, a piazzare Gesù Cristo. Erano i cosiddetti missionari. Voi pensate, in Africa oggi non ci sarebbe il cristianesimo se non avessimo avuto quei santi uomini, tanti, che hanno fondato ordini religiosi, uno fra tutti, per esempio, Monsignor Comboni, che ha fondato la Nigrizia a Verona, uno dei tanti che hanno esportato il Vangelo in queste terre pagane. Oggi, amici, il mondo è cambiato. Abbiamo uno scenario. L'altro ieri mi chiama un nero sacerdote, mio collega da Roma: padre, sono un africano, ha bisogno lei di un prete per l'estate? Dice: no, grazie, a scatola chiusa non prendo nessuno, manca rigori. Chi sei? Uno. Due. Chi ti manda? Tre. Ti voglio vedere prima di dire vieni a parlare in chiesa mia. No, in chiesa mia non ci vieni. Ecco, vedete, e abbiamo di tutte le parti del mondo. Abbiamo fra i nostri parroci a Perugia, abbiamo di ogni parte del mondo. Andate a Colombella, andate a Pila, andate da Vattelapesca, dovunque abbiamo preti stranieri, perché l'Europa ha deciso di rinunciare alla fede. Allora, quello che noi abbiamo dato da cento e più anni a questi continenti, oggi ci viene restituito. Quindi terra di missione oggi è l'Italia, è l'Europa, la Francia, il Belgio, dove non esiste più religione. Olanda, Belgio, Danimarca, Finlandia, Svezia, Germania, Italia, Francia, zero. Perché? L'Europa ha smesso dicendo: noi abiuriamo, noi rinunciamo ai nostri genitori. Cosa vuol dire? Ma scusate, ma l'Europa chi l'ha fatta? L'ha fatta la civiltà giudaico-cristiana, Ma i nostri ragazzi, quando vanno in gita, che vanno a vedere i ponti romani? Anche. Ma vanno a vedere le cattedrali, vanno a vedere i musei, dove tutto è cristianesimo. Da Incalcio al Sasso spunta una cattedrale. In tutte le parti del mondo. Il cristianesimo ha formato l'Europa. Oggi i figli europei di questi genitori rinunciano alle proprie radici. Lo sapevate che Giovanni Paolo II per ben 14 volte ha supplicato l'Europa atea a Bruxelles e a Strasburgo a mettere nella Costituzione questa dicitura: l'Europa è stata originata, fondata dai principi giudaico-cristiani. Tutte le altre religioni hanno cittadinanza, meno che noi. Sapevate? Questa è l'Europa. Quindi terra di missione, andate, annunziate il Vangelo, battezzate, e lo sappiamo, il comando che ha dato Gesù. Non più l'Europa che esporta, ma l'Europa atea, miscredente, che ha rinunciato alla fede, riceve oggi ciò che ha dato negli ultimi due secoli. Abbiamo missionarie che vengono dall'Asia, pensate, dal Pakistan addirittura, dal Bangladesh, dove noi abbiamo portato la fede in questi paesi musulmani. Oggi ci restituiscono, grazie a loro, vengono a ricristianizzare l'Europa. Amici, Gesù ci manda in condizioni di minoranza. Andate. Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Chi pecora si fa, il lupo se lo mangia. C'è il proverbio perugino, eh? Amici, è la condizione di sempre. La Madonna negli ultimi messaggi dice che accanto ai terremoti che stanno cominciando, in California, questo è zero, vedrete, accanto a queste previsioni di un mondo che verrà devastato, ci sarà la devastazione della fede, ci sarà la persecuzione sistematica, la porta chiudete da quella per favore, ci sarà una persecuzione sistematica della fede, ci uccideranno, ci taglieranno la testa, l'ha detto la Madonna. Vedrete, Roma, ha detto la Madonna, sarà invasa, scorrerà quello che scorrerà. Lo vedremo e lo sentiremo. Perché? Ma perché è logico. Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Una volta i lupi erano fuori, oggi l'abbiamo in casa i lupi. Lupi, rapaci. E quindi la fine degli agnelli mandati da Cristo è quella della fine. Fuori, ci faranno fuori. Non vi preoccupate, gioite ed esultate, perché il vostro nome è scritto nei cieli. Beati voi quando vi perseguiteranno, quando vi cacceranno. A me una signora, in questa era laggiù, l'anno scorso, udite, mi ha intimato il silenzio. Cosa fa signora lei? Sto chiedendo l'elemosina, non è questo il caso, si accomodi, prego. Di scatto si è voltata e mi ha detto: zitto lei in casa mia, laggiù, quando comanderemo noi questa chiesa non sarà più cristiana, capito? A me, laggiù, quando comanderemo noi, quando vi invaderemo, vi cacceremo, questa non sarà più una chiesa cristiana. Amici, io ve la affido, io non so quando partirò da questo mondo. Sono un pezzo avanti, ma mi raccomando, che rimanga una chiesa cristiana questa. Abbiamo faticato tanto per darla alla Madonna, questa bellissima, stupenda chiesa. Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, ma ricordate che i lupi sono in casa nostra, non sono più in Africa o in Asia. Amici, andate e portate la pace. Andate coi sandali ai piedi, segno di povertà. Non portate, sono tutti simboli questi, no? Solo una tunica, ma con tutto sto caldo una del ricambio ci vuole. No, Gesù voleva dire, non si prende la lettera, andate disarmati, con la povertà nel cuore, con la gioia dell'animo e annunziate il regno di Dio. Amici, che devono fare i preti? Allora, dal vostro parroco, voi che vi aspettate, che faccia l'informatico? Ci aspiro che è un fenomeno. Io non so fare, sono capace. Aspetta che sia un ingegnere, ce n'ho tanti che mi aiutano. Che sia un allenatore, pur essendo capace, ma ce n'ho tanti che si offrono. Che aspettate che sia un costruttore, ho dovuto farlo, ma non sono io la persona adatta. Ma il prete, che cosa vi deve dire? Chi rappresenta in mezzo a voi? Da me cosa volete voi? Ditemi cosa volete. Che vi trovi il posto di lavoro? Magari. Che sia un assistente sociale, non è compito mio. Che sia una ONG, io, no, questi non sono i miei compiti. Il mio compito è andate, predicate il Vangelo a tutte le creature e date la pace. portate in ogni cuore la salvezza, la serenità, la fede, la fiducia, la speranza e l'amore. La pace. Che bella parola, eh? Oggi quanti si beano la pace? Noi siamo pacifisti. Come? Oggi abbiamo tanti tipi di pacifisti. Abbiamo i pacifisti schierati da una parte. Abbiamo i pacifinti, quelli che ci giocano. E poi abbiamo i pacificatori, quelli veri, che hanno la pace nel cuore, in pace con se stessi, con Dio e con gli altri, che la esportano per rendere felici gli altri. La pace. Vedete, la pace è come l'amore. Sono le parole più bistrattate, più osannate, più cantate, più pregate. Sono quelle parole più false che oggi sono la bocca dell'uomo. Chi è che non vuole la pace? Tutti. Però tutti lottiamo, ma non per la pace, ma per la guerra. E vi dico perché. L'amore, che cosa c'è di bello dell'amore? Niente. Tutti vorremmo l'amore, ma per l'amore non combattiamo. A quali sono, amici? Perché non rimangono vuote parole. I latini dicevano titulus sine re, parole al vento, gonfiate, senza nulla di fatto. Vedete, la pace è il dono più grande, ma è il dono più difficile. Perché la pace si fonda, essendo un valore inestimabile, su quattro pilastri. Si basa sulla verità, la verità. Si basa sulla libertà. Si basa sulla giustizia e si basa sull'amore. Ora, amici miei, se questi pilastri non reggono, la pace è un titolo vano, non serve a niente, è un titolo falso. La verità, io penso che mai come oggi c'è una mistificazione, ma non vedete, io ho smesso di vedere la televisione, vedo solo le partite di calcio, sport, vedo le universiadi, non c'è altro di buono. Ma io devo stare a sentire i dibattiti con tutte quelle cagnare, con voci che si sovrappongono, ma le pazzie che abbiamo sentito questi giorni, le follie. Io devo assistere a queste, ma no, non sto a perdere tempo, mi sto a divertire e mi sto riposando con le partite di calcio o col nuoto o con l'atletica, cose meravigliose, ogni tipo di sport. La verità. Ma non vedete come ognuno tira dalla propria parte al proprio mulino? Oggi, se vi ricordate, quando il grande Ratzinger, Benedetto XVI, insieme all'onorevole Pera fece quel discorso al Senato italiano, vi ricordate? Sul relativismo. Sono passati tanti anni. Io pensai, ma cos'è sto relativismo? È un concetto filosofico. Amici, è diventata la prassi della vita di ogni persona. Cos'è il relativismo? Relativo si oppone all'assoluto. Allora cosa vuol dire? Che non c'è più una verità sopra noi che vale per tutti. La verità non esiste più. Come il Re Sole diceva, l'età c'est moi, lo Stato sono io, oggi le persone dicono la vérité c'est moi, sono io la verità. Capperi, io sono la verità, amici. E cos'è sta verità? La mia opinione. Oggi queste opinioni, guardate come si sono sviluppate intorno a noi, opinioni che assurgono al diritto di essere verità per tutti. Guardatevi intorno a noi, che succede oggi, la fine del mondo. Ed è un'opinione insindacabile, guai chi osa contraddirmi, si prende per verità, che è oggettiva e non superiore, assoluta, l'opinione che è soggettiva e variabile in ogni persona e si fa sorgere a verità assoluta, la verità. Gesù ci ha detto, cari amici, che è la verità che ci farà liberi. Non c'è verità senza libertà, non c'è libertà senza verità. Questo relativismo ideologico a che cosa ha portato? Conseguenza logica, ad un anarchismo morale. Non esistono più leggi oggettive. La morale me la faccio io. Come il mio pensiero deve essere vero per tutti, lo esigo, e che nessuno mi contraddica, così il mio modo di agire è insindacabile, a prescindere da ogni legge naturale scritta nella carne dell'uomo, a prescindere per noi cristiani dal Vangelo di Cristo. Capite in che mondo stiamo vivendo noi? Non più un mondo di verità per tutti valide, da che mondo è mondo. Oh, maschio e femmina è la natura che ne... No! Ma voi siete medioevali, siete obsoleti, siete anacronistici, ma siete prima del mondo. Oggi non si nasce più maschio e femmina. Oggi si dice io sono maschio e femmina quando decido di esserlo. Ecco, una conseguenza. Amici, la triptorelina, andate a studiare, se lo sapete, oggi è di moda. Questo ormone che si anche in Italia fino adesso era un farmaco per la crescita dei bambini, farmaco con cui si curava, adesso diventerà mezzo di stop per la crescita dei nostri ragazzi. Si blocca la crescita. Una bambina che si sta sviluppando, no, tu non ti devi sviluppare come bambina, fermo, fra quando sarai grande tu lo deciderai se essere maschio o femmina. Pensate a un ragazzino, si blocca la crescita in nome di che? La libertà, la libertà. Amici, ma questa secondo voi è libertà? Gesù, la verità vi farà liberi. Distrutta la verità, sarete schiavi della vostra opinione. Amici, il terzo elemento della pace è la giustizia. Perché ci sono le guerre? Questi esodi biblici di milioni di persone, a che è dovuto? Ditemelo. A che? Ad una tremenda ingiustizia. Ma è possibile che io tutto il giorno debba rispondere notte e giorno al citofono? Quello che poi sta succedendo qui è ben poca cosa in confronto. Ma è possibile che io debba fare il poliziotto o il carabiniere? No, io faccio il prete. Ma che io ad ogni ora del giorno deve essere tempestato da? No, non è possibile. Non è possibile. Amici, noi abbiamo un cuore grande e infinito. Guardate, io devo ringraziare tutti voi. Vi dico una cosa. Domenica scorsa eravamo meno di oggi e raccoglievamo per Padre Glenn. Dopo la messa si presenta un signore e mi dice: Don Ignazio, oggi lei non gliela fa raggiungere 3.000 euro. Eravamo tanto pochi. Dico, lo so. Mi dice, ascolti, lei come sa quanto ha raccolto, mi dà un colpo di telefono, io supplisco ciò che manca per arrivare alla quota stabilita. Dico, guarda, io ti ringrazio di cuore. E aggiunto, quando lei si trova in emergenza, io sono pronto. L'ho chiamato, domenica scorsa abbiamo raccolto 2.705 euro. Questo signore mi ha sganciato un assegno, in modo che io lunedì ho fatto il bonifico per Padre Greta, per 3.000 euro. Guardate, noi abbiamo il cuore aperto. Vi posso dire, i nostri della casa d'accoglienza hanno bisogno di tutti. Rita lo sa, Adriana lo sa, Anna Maria lo sa. L'altro giorno sono andato in una camera dei nostri amici. Che c'ha da cena, signori? Non abbiamo niente da mangiare. Corri da Don Ignazio. E Don Ignazio soccorre. Ma perché voi siete con me? Bravi! E noi forniamo il pranzo, la cena, la colazione, il denaro per rimpatriare. Amici, questo è il nostro cuore grande. Questa è una cosa, il resto è tutta un'altra cosa. Noi abbiamo un cuore grandissimo. Voi con me avete un cuore meraviglioso. Io non pensavo domenica di arrivare a quella quota. Ma voi siete speciali, io tante volte ve l'ho detto. Siete meravigliosi, persone stupende. Avete una sensibilità umano-cristiana eccezionale. Perché nel cuore avete il senso della giustizia, ultimo, e avete l'amore nel cuore. Ma senza l'amore, l'amore chi è che non vorrebbe mai? Pensate che la più bella definizione dell'uomo è chi è l'uomo? Ne sentiamo a migliaia, no? Da Aristotele in poi, homo politicus, homo socialis. La più bella è questa, chi è l'uomo? È una creatura fatta per amare e per essere amata. L'amore è il fondamento totale della vita, amici. Senza l'amore il mondo non può andare avanti. È il fuoco del motore, amici. E volete la pace? Io vi chiedo, ma c'è l'amore, la verità? E tutti la stravolgono per tirare al proprio consumo. C'è l'amore alla libertà? Libertà che vuol dire rispetto delle leggi. Cicerone diceva: siamo legibus servi sumus, ut liberi esse possimus. Noi siamo schiavi delle leggi per poter essere liberi. Le leggi. E chi le rispetta più in Italia? Osservate i fatti della settimana. Capito? Chi rispetta più le leggi? Nessuno. Perché c'è l'anarchia. Ognuno si sente nel diritto di violare la legge. Violare la legge. Tanto, così fan tutti. È il modo di pensare di oggi. Avete visto in televisione i nostri ragazzotti di oggi, quel che fanno a Cremona? Avete visto? Quella banda di ragazzetti minorenni che pretendevano dai compagni della scuola tanto euro, se no ti tonfo. Se tu mi denunci quando scappo dalla galera, avete visto, avete sentito? Ma di questi ragazzi, ma io chiedo a voi, ma cosa ne facciamo? Sono i vostri figli. Ma che gli abbiamo insegnato a questi ragazzi noi? Ma che? Questi sono diversi. Se non fate come voglio io, vi ammazzo veramente. Questi sono ragazzi d'oro, guardate, stupendi. Pensate, quella ragazzina là, quella là, Isabella, ti voglio dire davanti a tutti, è una delle ragazzine che farà la catechesi ai bambini al Grest. Lo sapete perché faccia una bella catechesi ai vostri ragazzini? Cosa ha fatto sti giorni? È andata in libreria a comprarsi i libri per prepararsi con grande scrupolo per fare una bellissima catechesi ai vostri bambini. Questi sono i nostri ragazzi, bravi, bravi, bravi. E io di questi ragazzi sono orgoglioso. Guai che mi ritocca, guai che mi ritocca. Ma quanta fatica, ma voi non sapete che questi ragazzacci qua ogni mercoledì, ora è tutto fermo, catechismo, tutto fermo, pallone, musica, gli unici che funzionano sono questi qua. Il mercoledì, puntualmente alle 7:30, vengono ad adorare il Signore, un'ora di preghiera davanti al Santissimo, e si confessano tutte le settimane. Questi sono i nostri ragazzi! Su questi domani possiamo contare, uomini e ragazzini, sono ragazzi, certo, dobbiamo sostenerli, sono ragazzi responsabili, ragazzi che pregano, ragazzi che fanno il loro dovere. Io sto sempre con loro, ma sono questi ragazzi che voglio io. Ecco perché ho detto di anzi, da me ci sono le leggi, e non si trasgrediscono le leggi, sennò a casa. Amici, la pace, dono più grande. Tempo fa, quando c'era l'altro presidente della Repubblica in Francia, ateo come tutti quell'altri, tutti atei miscredenti, Sarkozy. Voi sapete che Sarkozy, come adesso Macron, come tutti Mitterrand, voi sapete che per antico privilegio, il presidente della Francia, per da millenni, è anche canonico di San Giovanni il Laterano. È un titolo che la Chiesa di quei tempi, sono passati secoli e secoli, ha voluto riservare al capo della Francia come difensore della fede e del papato. Questo titolo è rimasto, che credano, che non credano. Bene, io ce l'ho il discorso di Sarkozy. Mi ha impressionato quello che fece a San Giovanni il Laterano. Io non sono un credente, affari tuoi, ma, sentite che bello, ma, sapete che in Francia i preti sono azzerati, soprattutto nella Francia del Sud c'è più nessuno, e Sarkozy è pienamente consapevole di questa realtà. Disse queste parole precise: sacerdoti, tornate nelle nostre pievi, nei vostri luoghi. Voi siete con la vostra presenza l'eternità nel tempo. Ve lo ripeto, la vostra presenza è segno che voi ci richiamate all'eternità. Siete qui come simbolo di un tempo che cammina proiettato verso l'eterno. E che voleva dire Sarkozy? Che l'uomo non è fatto per queste quattro stagioni che viviamo, 70, 80, 90 anni. Noi siamo, amici, destinati all'eternità. Noi non siamo i figli del tempo, siamo i figli di Dio che è l'eterno. Noi non siamo i figli del Dio morto, ma risorto, del Dio della vita. Ecco perché. Perché? Ha fatto tanta impressione tornare a rileggere il Vangelo di Marco. Ho trovato questa parola di Gesù. Che giova all'uomo guadagnare anche tutto il mondo se poi perde l'anima sua? Che serve tutto sto baccano che facciamo? Tutte queste guerre, tutte queste miserie, tutte queste tragedie, questa proiezione puramente orizzontale verso la divinità del denaro, del potere, del sesso, ma che serve? Noi non siamo i figli di questo mondo che dura quattro giorni, noi siamo i figli del Dio eterno. Diceva il nostro carissimo Pascal dell'uomo, tu sei una canna pensante, bello, tu sei il pensiero, non sei la materia, tu sei superiore alla roccia che ti schiaccia e ti ammazza, perché la roccia non può dire con coscienza ti ho ucciso. Io con coscienza ti posso dire tu mi hai ucciso. Ora il pensiero che supera anche la morte tragica di un masso che ti travolge. La vedete, amici, vorrei, ho meditato queste parole e sentite che bella riflessione che mi è venuta. Noi siamo fatti per l'eternità, non lo scordate. Non c'è una sola realtà, quella visibile, ve ne sono due. Vi è anche quella invisibile. Tu non sei soltanto quei 60, 70 kg o 30 kg, 40 kg di carne ed ossa, ma tu sei qualcuno. I tuoi chilogrammi possono aumentare o diminuire, la tua età può avanzare, la tua statura crescere, ma tu sei sempre tu, senza peso, senza statura, senza età. Bimbo o adolescente, giovane o maturo, ti riconosci sempre identico a te stesso. Tutto cambia intorno a te. Tutto è variato dentro di te. Esperienze, cognizioni, idee, giudizi e anche convinzioni forse, ma il tuo io è sempre quello, sostanzialmente quello immutato. Cos'è dunque? Tu dici io vedo, io sento, ma non sei occhio, non sei orecchio. Non sei tatto, non sei senso, perché se tu fossi occhio non potresti udire, se fossi udito non potresti vedere, e se tu fossi tatto non potresti né vedere né udire. Sei nella vista, ma non sei la vista. Sei nell'udito, ma non sei l'udito. Sei nel tatto, ma non sei il tatto. Sei nel tuo sangue, ma non sei il tuo sangue. Sei nel cuore, nei sensi, nel cervello, ma non sei né cuore, né sensi, né cervello. Se perdi la vista, infatti, non perdi il tuo io, sei tu che sei. Se perdi l'udito, non perdi il tu. Se perdi il braccio, non perdi il tu. Sei in ogni parte, ma non sei una parte. Tu sei nel corpo, dunque, ma non sei il corpo. Sei in ogni tempo e fuori del tempo, perché passano i giorni, ma tu non passi. Fuggono gli anni, ma tu rimani. La tua mole è un granello di sabbia, ma il tuo amore è più vasto del mare. Il tuo corpo è una fragile canna, Pascal, ma il tuo volere è più tenace del ferro. Dentro di te tu sei il solo Signore. Ti posso legare i polsi, ma chi può arrestarti? Ti posso piegare la schiena, ma chi ti può domare? Chi sei dunque? Senza tempo, senza misura, senza spazio, senza confini. Tu sei più grande dei cieli e più forte della morte. Uomo, tu vali dunque più del denaro, più della carne, più del sangue. Tu sei più amabile del piacere, più prezioso delle gemme. Tu sei il più sicuro tesoro e la più durevole eredità. Vada perduta dunque ogni cosa, pur di salvare il tuo io, perché tutto quello che passa, tutto quello che è, passa, ma tu non passi. Amici, noi non siamo fatti per il tempo, ma siamo fatti per l'eternità. E allora riflettiamoci sopra. Che giova a me, a te, accumulare, guadagnare tutto il mondo? Non dici 100 miliardi. La signora di Amazon ieri si è divisa dal marito, si è beccata 38 miliardi di parte. 38 miliardi. Provate a scriverlo. È una follia. Ma a che serve? A che serve? Ditemelo. Che giova guadagnare 38 miliardi se poi, cara signora, perdi anche l'anima tua?